Carissimi amici, oggi abbiamo letto la lettura breve, ma potete portarla a casa il foglietto per leggere quella più lunga, per poter capire tutta la scena di questo cieco nato. Nella lettura breve che io vi ho fatto abbiamo colto l'essenziale. Non si è mai udito che un cieco nato riabbia la vista, dunque non è possibile che tu ci veda. Dice, ma io ci vedo. Dice, ma com'è successo? È successo così, che quell'uomo mi ha messo del fango sugli occhi, prima non ci vedevo, ora ci vedo. Dice, ah, anche tu sei un peccatore, bollato come un peccatore. Ed ecco la presunzione. E tu vuoi insegnare a noi? Dice, io non voglio insegnare niente a nessuno. So che prima non ci vedevo, e adesso ci vedo. Vanno a chiamare i genitori, ci dichiara questo figlio, è il nostro. Era cieco, no, ciechissimo, dalla nascita, non ci ha mai visto. Dice, ma com'è possibile che ci veda? Siete bugiardi anche voi? Terribile, eh? Anche voi siete dei bugiardi. E poi, scusate, domandatele lui, e date Mabet, è in grado di potervi rispondere. Tornano a interrogarlo, ma tu ci porti in giro o è vero? Eri cieco o non cieco? Cieco. Ma ci vedi? Benissimo. Dice, non è possibile, non è possibile. Quale fu la reazione? L'ho preso la stampata sul sedere e lo cacciarono fuori. Amici, questa pagina del Vangelo si applica anche oggi, è vivissima anche oggi. Quante volte in televisione nei dibattiti sentite questo problema, no? La fede, non fede, miracolo, non miracolo, scienza e fede. Spesso avrete sentito questa espressione. Sapete che la sclerosi a placche è la frontiera della medicina miracolo. Cosa ha fatto Papa Giovanni Paolo II, che l'ha portato sugli altari il 1 maggio prossimo? Qual è il miracolo che Dio ha compiuto per sua intercessione? Ecco, la sclerosi a placche. Questa donna che si è rivolta a lui con tanta fede e all'improvviso, da malata quasi paralizzata, si è messa a camminare e guarita completamente. Se voi applicate la pagina del Vangelo di oggi, si hanno le stesse reazioni. Non è vero che aveva la sclerosi a placche. Vuol dire che la diagnosi era sbagliata. Come allora, uguale. Quindi, sì, sei guarita, ma forse non era giusta l'analisi dei professori che ti hanno visitata. Seconda, se fosse stata una malattia inguaribile, tu non saresti guarita, perché oggi la scienza non può, domani potrebbe, dunque non è un miracolo. Tutte cose fritte e rifritte che sentiamo sempre nella stessa maniera. Quando ero ragazzo io, lessi un libro di Franz Werfel, Bernadette, non c'è più se non in biblioteca. Scriveva Franz Werfel a proposito dell'apparizione della Madonna: il miracolo non è necessario, è inutile. Il miracolo non è necessario, per chi crede non è necessario. Per me e per voi i miracoli non sono necessari. Cristo nell'Eucaristia, facci vedere se ci sei, ma non mi interessa. Se ce lo fa vedere, grazie Signore, ma non aggiunge nulla. Io credo a Gesù Cristo che mi ha detto, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Punto e basta, fate questo in memoria di me. Ogni volta che un prete celebra l'Eucaristia, su quell'altare quelle ostie comprate al negozio, da pane diventa Cristo vivo, morto e risorto. Amici, questa è fede. Voi forse vedete qualcosa? Io no. Toccate qualcosa? No. Sentite qualcosa? No. Che cos'è che vi fa mettere in ginocchio come a me? La fede. Io non vedo, non sento, non tocco. Mi in ginocchio, Signore, credo. io non ho visto niente, motivo per cui la messa mi fa tanto paura, preferirei non celebrarla, pensate, qualcosa a sgattaglio, perché mi fa paura al pensiero che sotto le mie mani accade il miracolo più impossibile della storia, un pezzo di pane che diventa non una persona viva qualunque, diventa il figlio di Dio morto e risorto. Che mi dice Don Ignazio fra poco? Mistero della fede, e voi che dite? Annunciamo, Signore, la tua morte, quale? Questa. La tua resurrezione, quale? Quella, no, questa. Nell'attesa della tua venuta. Amici, è fede. È fede. Le ginocchia si piegano, gli occhi si chiudono. Punto e basta. La fede è un dono di Dio, come vi spiegai nelle domeniche precedenti. O credi o non credi. La fede non si basa, sì, sulla ragione, sui fatti, ma la ragione e i fatti non sono determinanti. Perché altrimenti, se i fatti... Quei bambini, portateli per cortesia in fondo o nella cappella. Grazie. Se questi fatti fossero determinanti, la fede non varrebbe. La fede è un atto meritorio perché è libero. La fede non si basa sull'evidenza, mai, ma sull'incertezza. Chiaro? Se noi toccassimo con mano, non crederemmo, non c'è più fede. Io credo perché non vedo, non tocco, non sento. Quando io insegnavo, in primi anni, mi ricordo insegnavo allora ai geometri ragionieri, anno 56, mamma mia, quello è un mio alunno, 57, pensate, io dissi ai ragazzi così, ragazzi, la fede è un salto in un buio luminoso, bello. È la mia mente che fa un salto, non vede niente, buio, però va verso la luce, si fida, si affida e si lascia condurre. Franz Werfel scriveva, la fede non è necessaria per chi crede. Per chi non crede è inutile. Se tu parti con il pregiudizio che ciò non sarà mai possibile, nulla ti farà convincere. Spesso ho sentito questa espressione, se io vedessi uno senza gamba che all'improvviso la riprende, allora crederei, ma guarda che strano, anche questo è accaduto a Saragozza, andate in libreria, prendi il libro di Vittorio Messori, il miracolo di Saragozza, 1640. Anche questo il Padre Eterno ci ha fatto per convincerci, ma se manco questo non ce lo va, amici, non serve niente. Questo è uno senza gamba che non ce l'aveva, ce la riprende. E questo esce. La gente si lascia conquistare da ciò che vede. Ma una persona che ha la sclerosi a placche, che è paralizzata, che all'improvviso si mette a correre, all'improvviso, senza cure, senza medicine. Amici, che succede? Amici, la fede è inutile per chi non crede, non è necessaria per chi crede. Perché la fede, vedete, non è una ideologia. Sì, la fede si basa sulla verità, ma la fede è l'abbandono in una persona che è Gesù Cristo. La fede non è un insieme di regole pratiche, morali, non è questa la fede. La fede non è neppure un insieme di verità, non è questa. La fede, che io chiamo non della mente, ma dell'esistenza, fede esistenziale, è la risposta di tutto l'uomo alla proposta di Dio. Una proposta libera, una risposta libera. Nessuno ci può obbligare a credere. Se io voglio, credo. Se io non voglio, non credo. E ricordatevi, noi non crediamo perché vediamo, perché tocchiamo. Un giorno era Međugorje, ricordo che parlavo con Visca, gli dissi: Visca, chi è più fortunato, tu o io? E lei mi rispose: tu. E la faceva cambio, io faccio il veggente e tu fai colui che non vede. E lei mi rispose: guarda Don Ignazio, io non ho fede perché vedo. Vedo. Tu hai fede perché non vedi, e di fronte a Dio hai più merito tu che non io. Perfetto. Comunque facciamo cambio lo stesso. E se lei mi dice: non dipende da me, la Madonna appare a me, non a te, non so per quali motivi. Chiaro, amici, la fede. Vedete, la fede è e deve essere una comunione profonda di tutto il nostro essere con il nostro Dio. Non solo dell'intelligenza, ma deve essere una risposta totale dell'intelligenza, della volontà, dei sentimenti, del cuore. Altrimenti è una fede incompleta che non serve. Amici, credere è molto difficile, molto. E poi vedete, la fede, che è un dono di Dio, la si deve accettare come dono, ma va preparato il terreno per poterla accogliere. La fede durante la vita ha degli scossoni profondi, per cui puoi anche perderla. Perché credere vuol dire fidarsi di Dio, di colui che domina il mondo, di colui che dirige la tua vita di uomo e il corso della storia, il Dio della storia. Quanto è difficile. Spesso noi siamo immersi nella realtà quotidiana, travolti, e non abbiamo l'animo forte per alzare gli occhi e dire: Signore, ma sei tu che dirigi il mondo? Sì, amici, Dio dirige il mondo. Vedete, noi molto spesso abbiamo del concetto di Dio un concetto platonico, aristotelico, che ha fatto filosofia, poche parole, Noi abbiamo l'idea di questo Dio che sta nell'iperuranio a fare gli affari suoi, di colui, Aristotele, che ha dato l'impulso al mondo, motore immobile che gira, punta a capo. Questa è una concezione falsa, pre-cristiana. Il nostro Dio non è questo. Non è il Dio lontano. Non è il Dio statico, immobile. Questa è una caricatura di Dio. E quante volte io ho incontrato persone che si dicevano atee, ma non perché non credessero in Dio, ma perché credevano in una caricatura di Dio. E io rispondevo: anch'io sarei ateo come voi se avessi di Dio questo concetto. Avete un concetto sbagliato. Dio non è il cappabuchi, sempre presente davanti alle nostre insufficienze e debolezze. Non è il Dio che io voglio piegare alle mie istanze. Padre, sia fatta la mia volontà e non la tua. Questa, amici, questa è una preghiera pagana, non è una preghiera cristiana. Quando noi preghiamo, noi non preghiamo Dio per piegarlo alle nostre debolezze o ai nostri favori. Quando noi preghiamo, non preghiamo per informarlo delle nostre situazioni. Dio sa tutto. Diceva Kierkegaard, grande filosofo esistenzialista del Nord Europa: non si tratta di pregare Dio fino a che Dio senta quello che gli domandiamo, e mica sordo, ma fino a che noi intendiamo quello che Dio domanda a noi. Padre, sia fatta la tua volontà, non la mia. Amici, è difficile. Finché le cose collimano con le nostre, finché va bene, viva Michele, ma quando va male abbassa Pasquale, dice il proverbio perugino, allora è difficile credere. Quando non piove, ma tuona, lampeggia, diluvia, amici, com'è possibile dire: Dio, ci sei? Ma sì che ci sei, amici, quanto è difficile. Davanti a quel caso di quei bambini che hanno il papà e la mamma con due tumori al cervello, uno di 9 e 11 anni, i bambini stanno morendo, voi cosa dite? Umanamente diciamo: ci sei? No, e com'è possibile? Dio c'è anche in questo. E lì è difficile credere che nonostante tutto, che diluvi, che piova, che siamo schiacciati dalle circostanze, il difficile è pensare che Dio ci ama con un amore di padre, perché noi non capiamo, siamo piccoli, il grande problema, mistero della sofferenza e del dolore. Tanti filosofi davanti al dolore, prendete Sartre, Camus, sono diventati atei, perché di fronte al dolore degli innocenti si sono scandalizzati. Ma se ci sei, come puoi permettere che questo bambino appena nato nasca con un tumore al cervello? Se ci sei, non è possibile se sei padre. Nessun padre vuole il male dei propri figli. Questo è il ragionamento umano. Dio la pensa diversamente. È meglio difficile. Noi non riusciamo a capire i piani del Signore. Per cui quella frase dell'Apocalisse rimane sempre molto misteriosa. Quelli che io amo li fustigo, ma li guarisco. Amici, amici, ci vuole la fede. Ci vuole la fede in un Dio che è presente nella storia. Non è un Dio astratto, lontano, che fa gli affari suoi nell'alto dei cieli. È un Dio che guida la storia. È un Dio che vive ogni giorno, che soffre con noi. Dice un proverbio brasiliano: finché c'è un uomo che soffre, è Cristo che soffre nella storia, è il crocifisso che si perpetua. Amici, che bello. Voi conoscete l'altro aneddoto brasiliano di quel papà che porta il figlio a piedi nel deserto, no? E ci sono le impose dell'uno grandi, dell'altro piccolino. A un certo punto che succede? Le impronte del piccolo spariscono. Che fine ha fatto il bambino? Che fine avrà fatto? Il bambino stanco, il padre l'ha preso in collo. Amici, sulle braccia. E così succede nella nostra vita. Vorrei ancora ricordarvi, perché è un personaggio della nostra storia, che io ho citato nel mio libro che uscirà fra una quindicina di giorni, ma ve ne parlerò, il libro che racconta tutta questa grande storia, bella, meravigliosa. Io ricordo Giuliana, molti di voi l'hanno conosciuta, Giuliana. Era il settembre del 1991. Eravamo a Međugorje, alla frontiera piccola Alessandra, eravamo sul Podbordo. Alessandra è scivolata su quelle punte aguzze dei sassi, scivolosi, per non battere il viso, aveva avanti le mani unite, e le mani andavano proprio a conficcarsi dentro due piccole insenature. Quando la piccola si ritrasse, nell'una mano trovò un rosario e nell'altra due bastoni legati con lo spago a forma di croce. Tirò fuori questi cimeli e li abbiamo portati a casa con una devozione enorme. Giuliana mi disse: Toni, lo ricordo come fosse adesso, che mi toccò il cuore, quasi eccitandomi dal pianto. Doni, la Madonna mi ha dato un segno, eccolo. Io l'anno prossimo con te non ci sarò a Međugorje, perché sarò morta, puntuale. Il tumore l'ha massacrata più di un anno. Questo è il segno, Giuliana, stenditi sulla croce, come Cristo. Riportò quel trofeo, lo baciava, lo stringeva il petto e diceva: Doni, su questa croce io mi stenderò fino alla fine. Bello, bello, la fede, che fede invece, che fede! Nel libro ricorderò due episodi di Giuliana, quando andai a trovare il campanile, era al secondo stadio, 7-8 metri, e durante la notte, dopo aver fatto la radioterapia, era sconvolto dal dolore, con un tormento terrificante. Io andai a trovare l'ospedale con lacrime agli occhi, Doni, mi disse, abbracciandomi: stanotte mi sono arrotolata come un serpe nel mio letto, tormentata da un dolore implacabile, e io stringendo il rosario nella mano, che non ha mai abbandonato, mai, Ho detto a Cristo, Cristo, tu stanotte mi provochi con questo dolore, io ti rispondo, ti voglio ancora più bene. Mamma mia. E quel rosario che io ho toccato con le mie mani, sento ancora proprio il tazzo a contatto di quel rosario. Era quello che portava durante la radioterapia, mentre il professor Latini, non so se sia ancora in vita, mentre faceva la cura. Giuliana, non senti il fuoco che ti metto dentro? E Giuliana rispondeva, professore, io ho un fuoco più grande del suo, più forte, eccolo qua, ecco il rosario. Il professore rimaneva stordito, più forte del mio, questo è più forte del suo, il rosario, amici. E l'ultimo giorno che lo andai a trovare, poi non parlo più, mi disse, doni, queste sofferenze atroci le offro per il campanile che sta sorgendo e per i tuoi giovani, a che tu ami tanto. Amici, questi sono santi. Oh, lasciamo stare i peccati, questa è santità, lasciamo stare le debolezze umane, chiunque, lasciamo stare, tutti possiamo sbagliare. Giuliana è morta come una santa, offrendo al Signore il suo tormento, stendendosi la croce del Signore. Amici, questa è fede, questa è la risposta esistenziale che Dio vuole da noi. Volevo terminare, non ve l'ho letto, ma è molto bella la conclusione della lettura lunga. Si conclude così il Vangelo. Alcuni dei farisei che erano con lui andarono da Gesù e gli dissero, Gesù, ma che cosa hai fatto? Ma siamo ciechi anche noi? Sentite la risposta. Gesù rispose loro, se foste ciechi, come il cieco nato, non avreste alcun peccato. Ma siccome voi dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane e voi rimanete nella morte. Fede o non fede? Scienza o miracolo? Amici, rispondiamo come il cieco nato. Io non so, Signore, chi tu sia. So solamente che la tua mano mi ha guarito. Tutto il resto lasciandolo a quelli che discutono inutilmente. Prima non ci vedevo, ora ci vede. Ci vedo. Diciamo anche lui al Signore, Signore, fac ut vidiam, Signore, fac io veda.